nella tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Ci sono un'oca e un riccio, ma l'autrice li chiama semplicemente A e B, a rendere l'universalità dei personaggi. Oca e riccio nella storia, ma potrebbero essere anche animali umani, maschi o femmine, piccoli o grandi. A e B sono amici e trascorrono ogni giorno insieme. Ecco, proprio il trascorrere del tempo, il mutare delle stagioni, il cambiamento, l'impermanenza dei giorni con il conseguente trascolorare anche degli stati emotivi dei personaggi, che non sono sempre felici o sempre tristi, ma in perenne divenire come la vita, ecco, questo è un po' al centro di questo albo, bello e poetico, scritto e illustrato da Sara Donati e edito da Terre di Mezzo. A e B ogni giorno insieme. Lo stare insieme, quindi l'amicizia evocata dal titolo, il sostenersi reciprocamente nelle altalene degli stati d'animo, è un'altra chiave di lettura del libro. Ma sentiamo direttamente l'autrice, Sara Donati.
Esattamente, è proprio così. Volevo raccontare di due amici, di un'amicizia fra due animali che non appartengono alla stessa specie e che appunto non sono né femminili né maschili, ma sono un po' tutti, quindi insomma in base a come la si vuole vedere. Ed è la storia di questi due amici che stanno molto tempo insieme e il libro si svolge attraverso le stagioni, che sono una temporalità che forse noi abbiamo un po' perso, ma invece gli animali hanno ancora. E quindi inizia in estate e poi si muove attraverso le stagioni e questi amici hanno questa caratteristica che sono come tutti noi, sono a volte succede che uno dei due è un po' più positivo rispetto alla giornata e l'altro meno e viceversa e la storia si svolge un po' attorno a questo tema.
A e B, abbiamo spiegato questa cosa delle lettere, ma appunto anche ogni giorno insieme tematizza molto il contenuto, perché ogni giorno la vita è cambiamento, Sara Donati ce l'ha detto, non siamo sempre dello stesso umore, però l'importante è stare insieme e anche in un certo senso essere gentili, perché vediamo come un gesto di gentilezza può ricadere a cascata sulla vita anche degli altri, anche non solo della persona verso la quale abbiamo fatto il gesto di gentilezza, ma ben più lontano.
Ecco, infatti io credo che proprio il tema del libro per me e l'importanza per me era proprio di far passare questo, cioè il fatto che un'amicizia anche esclusiva può produrre, come dire, un movimento, una circolazione di un affetto che poi in qualche modo di un affetto o di una, come dire, positività, mettiamola così, che poi si sviluppa a cascata anche su altri personaggi che ci stanno attorno. E io voglio sperare che sia un po' così nelle amicizie e l'idea del libro è nata proprio da qui. Ho proprio pensato a quando si mette in circolo qualcosa e poi arriva qualcuno e poi arriva qualcun altro e poi a qualcun altro e poi in qualche modo forse ritorna ancora a noi.
Questo lo si coglie molto bene, anche nei momenti placidi, appunto seguendo le stagioni di questi due personaggi, così come ci si sente tutti coinvolti nel non essere sempre felici tutti i giorni per forza.
Ecco, anche questa è un'altra tematica, ma perché, come dire, mi rendo conto che in questo momento spesso i bambini identificano anche dei personaggi come il buono, il cattivo, e c'è bisogno anche di questo, ma credo che sia importante per ogni bambino poter sapere che anche se tu sei quello sempre contento in classe, forse ci sono delle giornate in cui puoi anche concederti di essere triste e viceversa. E quindi anche dire che le etichette che ti mettono in esterno poi sono etichette, ma tu puoi essere tutto quello che vuoi, felice, triste, a seconda di come sei tu.
Come ha lavorato proprio per le illustrazioni tecnicamente?
Allora, alcune illustrazioni sono realizzate a matita colorata e colline, mentre invece altre mi piaceva che fossero, diciamo, le tavole in cui i due amici si allontanano e incontrano altre persone, insomma altre persone, altri animali. Invece mi piaceva che fossero più schizzate e quindi sono disegnate a matita, perché, come dire, è un segno più fresco e mi piaceva l'idea che fosse qualcosa così di più abbozzato.
Questo è un libro che esce in Francia prima che in Italia, come mai?
Esce in Francia perché io ho sempre lavorato con Edition Rouergue e quindi ho pubblicato sempre prima i libri là, diciamo più per una questione che mi sono sempre trovata bene con il loro direttore artistico e quindi ho iniziato a pubblicare i libri là, anche se può essere che prossimamente non sarà più così, insomma. Però trovandomi molto bene col direttore artistico, fare un libro è un lavoro autoriale nel mio caso, ma è anche una relazione con l'editore comunque in qualche modo.
Assolutamente, però mentre le immagini hanno un linguaggio universale, il testo invece nel caso della Francia è stato tradotto, qui è il suo testo originale.
Sì, in realtà sì, per la cosa strana è stata che io ho scritto il testo in italiano, lavoro da tanti anni con una traduttrice, un'amica che si chiama Marie-Fanny Fornasari, che traduce i testi, quindi abbiamo tradotto dal mio testo italiano per la Francia e poi in realtà l'abbiamo siamo ritornati indietro al testo italiano per la versione italiana.
Ecco, lei ha fatto anche altri libri molto interessanti, sempre appunto per Terre di Mezzo. Papà Montagna, per esempio, è un suo titolo molto apprezzato e noto. E c'è sempre questo rapporto appunto con la natura e anche con la natura vissuta in modo simbolico, come qualcosa, una presenza che ci sta accanto. Leggo nella sua biografia che lei ha una vera passione per le cose piccole, per gli insetti, ma una montagna non è tanto piccola, però è qualcosa che in qualche modo ci accompagna, ci può anche proteggere.
Ma allora io devo dire che abito nel nord Italia e i miei nonni erano pastori in alta montagna in Valle Camonica e quindi io ho avuto la fortuna di vivere la montagna tutte le estati della mia vita in una casa che mi hanno lasciato questi nonni e questa montagna è abbastanza in alto, è a 1800 metri, quindi è di fronte a un ghiacciaio. E devo dire che questa per me è stata una fortuna grandissima e la possibilità di stare effettivamente nell'ambiente naturale e quindi credo che siccome la mia infanzia l'ho vissuta in questa relazione, forse nei libri emerge questo, mi viene da raccontare ai bambini il fatto che sia un elemento di possibile libertà, di possibile selvatichezza, di gioco libero, di tempo senza orario, per me è stato quello e quindi in qualche modo è una relazione molto forte quella che ho con l'ambiente naturale, in particolare con la montagna.
Era Sara Donati, autrice dell'albo illustrato A e B ogni giorno insieme, pubblicato da Terre di Mezzo. Per lo stesso editore Sara Donati ha scritto e illustrato anche Papà Montagna e Amico Albero.
Nella tana del Bianconiglio.
Un clima scanzonato e surreale connota invece un albo illustrato pubblicato da Minibombo, di cui è autrice Silvia Borando. Come riconoscere un innaffiatoio e molti altri oggetti in giardino. Come riconoscere un innaffiatoio, dunque? Beh, facile. Ha un foro da cui esce l'acqua, può essere pesante da trasportare e voilà, l'illustrazione ci presenta una balena. Sulla discrepanza descrizione-immagine era già giocato anche il libro precedente, Come riconoscere una forchetta e molti altri oggetti di casa. Abbiamo incontrato Silvia Borando alla Fiera di Bologna.
Silvia Borando, Minibombo, in fiera esce Come riconoscere un innaffiatoio e molti altri oggetti in giardino. Metodo infallibile, risultato assicurato. È il secondo volume perché prima era uscito Come riconoscere una forchetta e molti altri oggetti di casa. Metodo facile, 100% successo garantito. L'ironia, il brio, l'intelligenza di Minibombo e di Silvia Borando ci sono anche ovviamente in questi due libri. Tra l'altro Come riconoscere una forchetta nella terzina dei finalisti del premio Andersen. Silvia, io lascerei a te di presentarceli, come riconoscere, che lavoro hai fatto su questi attrezzi che poi si rivelano assolutamente inaspettati.
Allora, quelli che hai raccontato brevemente sono due libri un po' atipici perché si potrebbero classificare come libri non fiction, ovvero di saperi enciclopedici e tutto quanto, ma sono un po', come diremmo noi, farlocchi, perché lo spunto, diciamo, il cuore di questi due volumi nasce dall'idea di una descrizione che in realtà possa valere per due stesse cose, quindi si possa cadere facilmente in un errore. Per esempio, siamo partiti da una forchetta che possiamo descrivere descriverla tutti come un oggetto con i denti che porta il cibo alla bocca, di solito di colore grigio, ma inaspettatamente nel libro, voltando la pagina, non compare quello che è l'oggetto, ma lo posso dire, uno squalo, che la descrizione è calzante anche per lui. Quindi ecco, il meccanismo è questa ambivalenza di alcune descrizioni, la confusione che possono generare in questo un po' assurdo e surreale libro di immagini e di oggetti per imparare, tra virgolette, a riconoscere tutto quanto nel modo infallibile, come dicevo.
E ad allargare il pensiero, a trovare nuovi spunti di creatività, perché la forchetta non è una forchetta in quel caso, ma uno squalo. La descrizione era polisemica, andava bene per entrambe. Allora, ci ha fatto un esempio dalla forchetta, faccene uno anche dall'innaffiatoio, dal libro, come riconoscere un innaffiatoio.
Allora, questo è anche più difficile perché tratta oggetti anche più inediti, quindi richiede competenze di base un po' articolate, però la mia preferita forse è come riconoscere una fioriera, che di solito si riempie con la terra, dà un bel tocco di colore e dove la metti, insomma, sta bene. E quello che compare, voltando la pagina, altro non è che un porcello con si è rotolato nel fango e che ha portato con sé anche qualche fiorellino, ma che effettivamente di fronte a casa fa la sua figura, nulla da dire.
I libri di Silvia Borando e di Minimombo in generale sono libri giocosi, sempre pieni di humor, sia che ci siano delle storie, ci sia proprio una narrazione, sia che siano libri particolari come questi. Quanto è importante l'umorismo, Silvia?
Ah, beh, fondamentale per la mia vita, forse in generale, e spero per la vita anche di altri, perché è una forma di leggerezza, ma anche in qualche modo di non lo so, di buonaria, presa di coscienza di quel che si è qui nel mondo e cosa facciamo. E quindi prendere tutto con questo tono, questo, insomma, levità è per me, insomma, fondamentale. Poi nei libri ci si può sbizzarrire e tentare anche delle soluzioni che magari ai più piccoli sono alle volte anche comprensibili, no? Però proprio ci piace anche fare questa stratificazione di significati e di risvolti che si possono cogliere anche a età, anche da adulti, ecco. Quindi anche le nostre guide sono consigliate dai 30 anni in su, ecco. Chiudo con un aneddoto un po' buffo, ecco, che perché è fresco di racconti qui in Fiera Bologna. È arrivata una signora, insomma, che è venuta a sfogliare il libro Come riconoscere una forchetta, e ci ha detto: questa è la storia della mia relazione con mio marito, perché ogni volta gli chiedo di andarmi a prendere qualcosa, glielo descrivo cosa deve portare e mi torna indietro con un castoro. Io l'ho trovato bellissimo che davvero un libro possa intercettare, no? Tante situazioni diverse, tanti modi di fare, e ognuno possa trovarci un legame, no? Speciale con la propria vita.
Nella tana del Bianconiglio.
Era Silvia Borando, autrice di Come riconoscere un innaffiatoio, edizioni Minibombo. L'altro albo bello di cui abbiamo parlato in questa puntata, lo ricordo, è A e B ogni giorno insieme, di Sara Donati, edizioni Terre di Mezzo. Con questo siamo giunti al termine della nostra puntata. Da Letizia Bolzani grazie per il vostro ascolto e un cordiale saluto.